Davanti allo spettacolo della nonna Bolgia che gli si presenta, Dante non nasconde la difficoltà di descriverne tutto l'orrore. Chi potrebbe mai, con parole sciolte dal vincolo metrico, dicer del sangue, delle piaghe appieno, compiutamente, che io vidi, per narrar più volte, anche se lo narrasse ripetutamente, ogni lingua per certo verrebbe meno, non riuscirebbe. Per due motivi: per lo nostro sermone, quindi per la lingua stessa, per i limiti della lingua, e per la mente, per il nostro intelletto. Entrambe, a tanto comprendere, hanno poco seno, hanno poca capacità di comprendere e di spiegare. E poi c'è una similitudine, o meglio, Dante, per farci capire l'orrore di questo spettacolo, ci invita a immaginare di riunire in un unico luogo tutti i morti, tutti i feriti di tutte le guerre che hanno insanguinato l'Italia, in particolare l'Italia meridionale, parla della Puglia, in tutto questo tempo che va dai troiani, dalle guerre di Troia, insomma, fino ad oggi, perché allude ai troiani. Se si adunasse ancora tutta la gente che già in sulla fortunata terra di Puglia, soggetta alla fortuna, fu del suo sangue dolente per gli troiani, poi ancora per la lunga guerra, a parte che i troiani possono essere anche i romani, ma anche la lunga guerra punica. Livio, come Livio scrive, che non era Livio, scrive che nella battaglia di Cannae ci furono talmente tanti morti romani che i cartaginesi raccolsero un mucchio di anelli, che dell'anelle fe si alte spoglie, con quella che sentio di colpi d'oglie per contrastare Ruberto Guiscardo, quindi unire tutte queste guerre con quelle degli italiani che cercarono di opporsi a Roberto il Guiscardo. E l'altra, il cui ossame ancor s'accoglie a Ceperan, là dove fu bugiardo ciascun pugliese, allude alle guerre angioine. Ceprano è un luogo strategico tenuto dai baroni pugliesi, che invece lasciarono il passo a Carlo d'Angiò. E ancora è là da Tagliacozzo, dove senza armi vinse il vecchio Alardo. Ancora gli angioini, Carlo d'Angiò, vinsero a Tagliacozzo quasi senza armi, perché seguirono le indicazioni, il consiglio del vecchio Alardo, quindi un consiglio strategico. Ebbene, se tutti questi morti, questi feriti, mostrassero le loro membra e le loro mutilazioni, de quar sarebbe nulla il modo della nonna Bolgia sozzo, non potrebbero in alcun modo eguagliare lo spettacolo che gli apparve della nonna Bolgia. Altro esempio, adesso appare il primo dannato, si tratta di Maometto, è paragonato per la fenditura che gli rompe il corpo in due, è paragonato a una botte il cui fondo sia stato tolto, per cui questa botte si apre, è sfasciata, insomma. Qual già veggia, la veggia è la botte, per perdere mezzul o lulla, cioè una parte di questo fondo della botte, così non si pertugia, come io vidi un... così non si pertugia, così non si apre, come io vidi uno rotto dal mento, rotto, aperto dal mento fin dove si trulla, fino all'ano. Il si trulla significa si producono peti, è un po' come il telcul fece trombetta, che abbiamo visto prima. Tra le gambe pendevano le minugia, le budella, la corata, cioè cuore, fegato, polmoni, eccetera, pareva, e il tristo sacco, alcuni dicono lo stomaco, ma più presumibilmente il sacco dell'intestino, che merda fa di quel che si trangugia, che trasforma quello che si mangia in feci. Notiamo questa espressione molto rozza, volgare, ma volutamente bassa. Mentre che tutto in lui veder m'attacco, guardommi e con le mani s'aperse il petto, dicendo: or vedi come io mi dilacco, come mi apro, come mi strazio. Vedi come storpiato è Maometto. Dinanzi a me sen va piangendo Alì, fesso nel volto dal mento al ciuffetto, ferito, tagliato nel volto dal mento fino all'inizio della capigliatura. E tutti gli altri che tu vedi qui, seminator di scandalo e di scisma, furono da vivi, e perciò ora sono così tagliati, così mutilati. E quindi allude al contrappasso, quindi spiega se stesso, spiega chi è, spiega anche che vicino a lui c'è Alì, il genero. Dante non considera Maometto un eretico, lo considera una persona che ha diviso l'umanità, e quindi ha creato questa frattura tra l'Occidente e l'Oriente. E ancora a Maometto dà il compito di spiegare la pena in modo completo, e dice che c'è un diavolo che li taglia con la sua spada mentre loro corrono per la bolgia, le ferite si richiudono e quindi la pena è continua. Lo diavolo è qua dietro che narcisma si crudelmente al taglio della spada, rimettendo ciascun di questa risva, rimettendoci quindi in questo modo tutti feriti, quando aveva involta la dolente strada, quindi quando abbiamo fatto il giro della bolgia, però che le ferite sono richiuse prima che altri dinanzi li rivada. Ma tu chi sei che sullo scoglio muse, che ci guardi, che metti fuori il muso, ci guardi dall'alto? Forse per indugiar dire di andare alla pena che è giudicata in base alle tue stesse accuse. Sappiamo che ogni anima che si presenta a Minosse deve confessarsi compiutamente, quindi si accusa e quindi in base a queste accuse viene giudicata e poi mandata nei vari. A quel punto Virgilio risponde che Dante non è morto, ma lui morto deve portarlo per tutti i giri dell'inferno per dargli esperienza piena, quell'esperienza che aveva invocato Ulisse. Invece Dante la vive veramente. Né morto il giunse ancor, né colpa il mena, non è colpevole di nulla, rispose il mio maestro, a tormentarlo, non lo conduce agli tormenti, ma per dar lui esperienza piena, a me che morto sono conviene menarlo, condurlo per l'inferno qua giù di giro in giro. E questo è vero, così come io ti parlo. Capisce la straordinarietà della situazione e quindi sostiene la verità delle sue parole. Fra l'altro siamo sempre nella bolgia dei seminatori di discordi, di coloro che hanno usato male le loro parole, hanno storpiato l'intelletto, non l'hanno usato bene, non hanno usato bene neanche la possibilità di parlare, di comunicare, e quindi aggiunge questa verità, precisa proprio che le sue parole invece sono vere, le altre, quelle che hanno usato loro, hanno portato male e disperazione e ferite. Quindi più di 100 si fermano, smettono di correre nella bolgia e si fermano a guardare per la meraviglia, dimenticando tutte le loro pene. Più fuor di 100 che, quando l'udiro, s'arrestarono nel fosso a riguardarmi, parmi la maraviglia, obliando il martiro. E allora Maometto, saputo che Dante tornerà sulla terra, consiglia a Fra Dolcino di armarsi di vivande per non cedere all'assedio dei novaresi. Dolcino fu a capo di una setta setta, quella degli apostolici, contro la quale fu bandita addirittura una crociata. Ebbene, questo esercito, formato di novaresi e vercellesi, lo assediò e lui fu costretto ad arrendersi per fame. Dopodiché fu processato, condannato al rogo e morì appunto arso sul rogo. Allora ordì a Fra Dolcino dunque che s'armi, sì di vivanda, che stretta di neve non rechi la vittoria al novarese sotto l'assedio della neve che impedirà a Dolcino appunto i rifornimenti. Il novarese non dovrebbe vincere, che altrimenti acquistare non sarebbe lieve, non sarebbe capace altrimenti di conquistarlo. Tu che forse vedrai solo in breve, sello non vuol qui tosto seguitarmi, e se lui non vuole raggiungermi presto. Seguono poi tre versi abbastanza strani. Poi che l'un piè per girsene sospese, Maometto mi disse questa parola. Maometto mi disse queste parole dopo aver sospeso il piede per andarsene. È come se durante tutto il discorso fosse rimasto con un piede per aria. Indi a partirsi in terra lo distese, dopodiché lo appoggiò per terra per andarsene. Su questo suo strano comportamento, un po' che un po' grottesco, di Maometto, tutti si sono chiesti così, come mai insomma Dante abbia fatto questa precisazione. Qualcuno ha detto: ma sì, ha tenuto il piede un pochino alzato e poi lo ha appoggiato andandosene. Comunque abbastanza strano. Un altro: che forata aveva la gola e tronco il naso infin sotto le ciglia, e non aveva mai che un'orecchia sola, restato a guardar per maraviglia con gli altri, innanzi agli altri aprì la canna, che era di fuor d'ogni parte vermiglia. Quest'uomo ha il naso mozzato, l'orecchio, ha solo un orecchio, ha la gola forata, e da questa gola forata, questo foro insanguinato, dice delle parole, aprì la canna dinanzi agli altri, prima degli altri, e disse, praticamente riconosce Dante, lo invita a ricordarlo. È Pier da Medicina, che rievoca il suo luogo natio, la pianura padana, con un'espressione dolce. Da Vercelli a Marcabò, che era un castello fortezza, e aggiunge, chiede di far sapere a due notabili di Fano che saranno uccisi a tradimento da un guercio malatestino dei Malatesta, che ora governa Rimini. Rimini che dice: quello che sta vicino a me vorrebbe non aver mai visto. E Dante chiederà notizie proprio di costui, di quest'uomo che gli sta vicino, e si tratterà di Curione, che consigliò Cesare ad attraversare il Rubicone. O tu cui colpa non condanna e cui io vidi su terra latina, lo riconobbe, se troppa somiglianza non mi inganna, rimembriti di Pier da Medicina, ricordati, se mai torni a veder lo dolce piano che da Vercelli a Marcabò dichina, questa dolcezza del ricordo, e fa sapere ai due miglior da Fano, ai due notabili, a Messer Guido e anche ad Angiolello, che se l'antiveder qui non è vano, se la nostra possibilità di vedere il futuro non è sbagliata, che saranno gittati fuori dal loro vasello, buttati fuori dalla loro barca, e mazzerati. Qualcuno ha spiegato come quello mettere in un sacco e buttare dentro nel mare, presso a Cattolica, per tradimento di un tiranno fellone, malvagio, malatestino. Tra l'isola di Cipri e di Maiolica, queste in tutto il Mediterraneo, che compreso insomma tra queste due isole, non vide nel Mediterraneo non vide mai sì gran fallo Nettuno, Nettuno non vide mai un tradimento così orribile fatto né da pirati né da gente argolica, come se la gente argolica fosse particolarmente crudele. Quel traditore, che vede solo con un occhio, che vede pur con l'uno, e tiene la terra che un tale Quimeco vorrebbe esser digiuno di vedere e non aver mai visto, li farà venire a parlamento con Secco. Poi farà sì che al vento di Focara non sarà loro necessario né un voto né una preghiera rispetto a questo vento che rende difficile la navigazione. Non avranno bisogno di pregare di essere protetti dal vento, perché li ucciderà. E io a lui: dimostrami e dichiara, quindi spiegami, dimmi chiaramente, se vuoi che io porti su di te navella, chi è colui dalla veduta amara, che ha questa vista amara, cioè che ha a cui fu dannoso aver visto Rimini. Allora, ecco, qui c'è una scena spaventosa. Nel dire chi è quest'anima vicino a lui, Pier da Medicina apre la bocca al dannato e mostra a Dante che questo dannato ha la lingua mozzata. È un gesto spaventoso. Ma questi dannati, anche Maometto prima si è aperto il petto dicendo: vedi come mi lacero, no? Hanno quasi bisogno di far vedere, di mostrare in modo chiaro la loro ferita. Per quale motivo? Forse per creare, per destare pietà in quest'uomo che tornerà sulla terra a raccontare di loro. Allora puose la mano alla mascella di un suo compagno e la bocca gli aperse, gridando: questi adesso, e non favella, non può parlare. Questi scacciato da Roma, ecco perché ha consigliato Cesare di ritornare a Roma con le armi. Non l'ha fatto per nobili intenzioni, ma per interesse proprio privato. Sommerse in Cesare il dubitare. Cesare era un po' incerto, invece troncò l'esitazione di Cesare, affermando che il fornito sempre con danno l'attender sofferse. Affermando che il fornito, colui che è preparato, sofferse, tollerò l'aspettare sempre con suo danno. Se uno è pronto, deve fare l'azione per cui si è preparato. O quanto mi pareva sbigottito, con la lingua tagliata nella strozza. Terribile anche questo, mi pareva sbigottito. Cioè, invece che ardito, allora era ardito, adesso è sbigottito. Curione, che a dir fu così ardito. Ed ecco un'altra scena spaventosa. Un altro che sente questi discorsi leva i moncherini, quindi aveva le mani mozzate, verso Dante, gridando. E un che aveva l'una e l'altra mano mozza, levando i moncherini per l'aura fosca, sicché il sangue facea la faccia sozza, alzando le mani il sangue gli cola sul viso, tremendo, gridò: ricorderaiti anche del Mosca che disse lasso in me cosa fatta capua, che fu malseme per la gente tosca, che creò poi un grande danno a tutta la gente toscana, ai fiorentini. Mosca dei Lamberti, uno che di cui Dante aveva chiesto notizie a Ciacco all'inizio del suo viaggio infernale, e che Ciacco gli aveva rivelato di trovarsi nel più profondo inferno. Mosca dei Lamberti aveva consigliato di uccidere il fidanzato di una fanciulla che invece si era sposato con un'altra, e questa offesa doveva essere lavata con il sangue. Quindi questo consiglio fu l'inizio di una contesa tra famiglie che poi si trasformò in una lotta civile di fazioni tra Guelfi e Ghibellini in Firenze. E Dante aggiunge e morti di tua schiatta, perché i Lamberti furono esiliati, banditi da Firenze come i Farinata. E allora, accumulando duolo con duolo, aumentando, aggiungendo dolore al dolore, se ne andò come persona trista e matta, infelice e matta fuori di sé. Ma io rimasi a riguardare lo stuolo e vidi cosa che io avrei paura di contarla solo senza più prova, che avrei paura di raccontarla, perché non potrei essere creduto se non ci fosse una prova, se non che la coscienza mi rassicura, quindi mi dà sicurezza la coscienza di dire la verità. E la coscienza, la buona coscienza, la buona compagnia che rende l'uomo sicuro di sé, francheggia sotto lo sbergo, sotto la difesa, la corazza del sentirsi pura, del sentirsi una coscienza pura. Ancora un riferimento alla verità rispetto a quanto stanno dicendo gli altri, che purtroppo sono stati invece nella vita falsi. E perché quello che dice, che ha visto, è veramente straordinario. È un uomo che va in giro tenendosi la testa in mano, come fosse una lucerna, come fosse una lampada. Io vi dicerto, e ancor par che io veggia, tanto la visione è stata spaventosa, un busto andare senza capo, così come andavano gli altri della tresta greggia. Quindi camminava come gli altri, ma si teneva la testa in mano. E il capo tronco tenea per le chiome, teneva questo capo tronco per le chiome, con la mano appeso come fosse una lanterna. E quel capo tronco guardava noi e diceva: oimè. E di sé faceva a se stesso lucerna, faceva del capo, insomma, una luce a se stesso, ed erano due in uno e uno in due, quindi erano due parti di un'unica persona, e l'uno era diviso in due, perché la testa è la cosa, direi, più anche per un uomo del Medioevo, la testa era una cosa importantissima, no, per l'essere umano. Come poteva essere, lo sapeva colui che così decide le cose, Dio, insomma. Quando si fu proprio diritto al piede del ponte, quando fu proprio vicino di fronte al ponte, levò il braccio in alto con tutta la testa per farci capire le sue parole, terribili anche questo, per appressarne le parole sue, che furono: or vedi la pena molesta tu che, spirando, respirando, vai vedendo i morti. Vedi se alcuna è grande come questa, se una pena è superiore a questa. E perché tu porti novella di me, sappi che io sono Bertrand dal Bornio, Bertrand de Born, che famoso come trovatore, quindi era un poeta lodato da Dante come poeta delle armi. Qui però viene condannato perché creò una discordia tra il figlio di Enrico II, Enrico III, che si ribellò al padre. Quelli che diede al re giovane i mai conforti, i mali cattivi suggerimenti. Io feci il padre e il figlio in sé ribelli fra di loro. Per far capire il peccato utilizza una similitudine. Achitofele, consigliere del re Davide, non aizzò il figlio Assalonne contro il padre con incitamenti più malvagi. Poiché io divisi delle persone così congiunte, giunte così unite, come sono il padre e il figlio dal vincolo di sangue, ora, oimè, lasso, porto il mio cerebro, il mio cervello, partito, diviso dal suo principio, dal midollo spinale, che è in questo troncone, che è in questo busto troncato. Così si osserva bene in me il contrappasso, così la legge del contrappasso si vede in maniera proprio esplicita. Tutto il canto è centrato sulla visione di Dante di queste piaghe, di queste ferite che loro stessi vogliono mostrare chiaramente. C'è una malaveduta, allude Dante a questo comportamento, questo atteggiamento. Bisogna stare molto attenti. Lo sguardo deve essere puro. Si può guardare il male, sì, ma non bisogna esagerare, perché lo sguardo deve essere sempre rivolto al bene, per poter giungere al bene e scegliere il bene. Certo, adesso a Dante tocca vedere il male e vederlo nelle sue espressioni più orribili, come questo sangue, come queste gole forate, nasi, orecchie mozzati, cioè, terribile, no? Però questa visione lo inebria, lo dirà nel canto seguente, perché bisogna stare attenti a guardare, a non guardare troppo se stessi e il mondo. Bisogna avere lo sguardo limpido rivolto a Dio, allora si sceglierà il bene, e perché lo si scoprirà e lo si vorrà veramente. E quindi questo continuare di queste anime dannate a guardare se stesse e a guardare le proprie ferite e lacerazioni è anche in questo sta il male e sta la loro dannazione. Non è di loro conforto vedersi continuamente. È una dannazione completa, terribile, insomma.